Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. L'accordo Stati Uniti-Iran per tentare di mettere fine alla guerra. La firma è attesa a Ginevra venerdì, diversi ancora i punti da chiarire. Le reazioni da Israele, che si sente scavalcata dal presidente americano, e le reazioni dai mercati, in rialzo anche le borse europee. Massiccio attacco russo su Kiev, almeno 5 morti, distrutta anche una cattedrale. Zelensky si appella ai leader presenti da oggi ad Evian. Il no all'iniziativa 10 milioni, l'UDC ha perso questa battaglia, ma ha gettato le basi per le federali del 2027. Nell'RG parla un analista. Diverse le votazioni cantonali di ieri. Basilea Città dice sì alla possibilità di dedurre le imposte dal salario, una prima a livello svizzero. Anche la Gran Bretagna vieterà i social media ai minori di 16 anni. L'annuncio del Premier Starmer stamane, legge pronta in un anno. Mondiale di calcio è il giorno della Spagna, una delle favorite per i campioni d'Europa. Esordio sulla carta agevole contro Capoverde. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha fatto sapere che con ogni probabilità sarà presente questo venerdì a Ginevra per la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Teheran. La presenza di Donald Trump non è esclusa. Torniamo dunque su questo accordo annunciato nella notte per tentare di mettere fine al conflitto tra Washington e Teheran, un'intesa accolta positivamente da varie cancellerie europee e non solo. Tra poco poi andremo invece a sentire che si dice in Israele. Partiamo però dal contenuto. L'accordo permetterà la riapertura dello stretto di Hormuz, pare addirittura che l'Iran potrà riscuotere dei pedaggi, metterà fine al blocco statunitense sui porti dell'Iran, decreterà inoltre la fine delle ostilità su tutti i fronti, dunque Libano compreso. Naima Kikerio, ci sono però questioni molto importanti che saranno regolate solo in un secondo tempo.
Questo testo infatti non è un punto d'arrivo ma una prima tappa, ci saranno altri colloqui che si terranno sull'arco di 60 giorni dopo la firma e durante questo periodo di cessate il fuoco Washington e Teheran dovranno discutere i temi più difficili, in particolare il programma nucleare iraniano, la cui fine era l'obiettivo di questa guerra, secondo quanto dichiarato negli ultimi mesi da Trump, che però ha dovuto accettare di rinviare le discussioni per poter avanzare. Fra gli altri temi segnalo anche i beni iraniani congelati, la metà 12 miliardi sappiamo che sarà sbloccata prima delle trattative e l'altra metà durante i colloqui con cui l'Iran spera una graduale revoca delle sanzioni. Del memorandum è circolata una bozza che ci dà qualche conferma, ma la verità è che tutto già stato visto, che questo accordo ha il pregio di mettere fine alle ostilità, ma ci riporta in realtà praticamente alla situazione prebellica, con le solite questioni e i soliti problemi da risolvere, con la differenza che la guerra destabilizzato la regione e rivelato anche i limiti della strategia di Donald Trump, che ora deve raggiungere un accordo sul nucleare con l'Iran o la guerra riparte, ma deve anche far meglio di Barack Obama, che nel 2015 aveva raggiunto un buon accordo con Teheran. Inoltre si vedono i limiti nell'alleanza fra Stati Uniti e Israele, che ha tentato di boicottare questo accordo bombardando il Libano e ora è preoccupato perché, almeno stando ad agenzie di stampa iraniane, l'accordo non include il programma missilistico di Teheran né il tema dei proxy, ossia quei gruppi armati finanziati e addestrati dall'Iran, Hezbollah, gli Houthi, gruppi iracheni e Hamas, tanto diversi tra loro, ma con un nemico comune che è Israele.
Grazie Naima Kikero. Andiamo dunque in Israele. L'accordo tra Washington e Teheran rischia di complicare ulteriormente le relazioni tra Trump e Netanyahu, stretti alleati nell'attacco del 28 febbraio all'Iran e poi a tutti i bombardamenti che sono seguiti, ma che in questi mesi Netanyahu e Trump hanno scoperto di avere interessi molto diversi, a tratti divergenti nella regione medio orientale. Noi andiamo dunque dal nostro collaboratore a Gerusalemme, Michele Giorgio, per capire il tenore della reazione del governo Netanyahu, che con questa intesa si sente un po' messo all'angolo dal presidente Trump. Possiamo dire così?
Sì, senza dubbio, e questo sviluppo nelle relazioni tra i due paesi senz'altro non ha fatto piacere a Israele in generale e in particolare al premier israeliano, che ha sempre detto di avere un rapporto speciale con la Casa Bianca, con questa amministrazione. E negli ultimi due mesi abbiamo visto Trump continuare a definire Netanyahu un alleato e un partner importante, ma per la prima volta dal suo ritorno alla Casa Bianca anche ha espresso pubblicamente irritazione e critiche molto severe nei confronti del premier israeliano. Le frasi, le parole come pazzo, non ha giudizio, se gli dico di fare qualcosa la fa, indicano un rapporto caratterizzato da forte asimmetria e sicuramente un rapporto che si è deteriorato. Netanyahu invece cerca di essere moderato nelle sue reazioni verso il presidente americano e continua a ripetere di avere una piena intesa con la Casa Bianca e che Trump resta il migliore amico di Israele.
Ecco, alla luce di quanto ci hai detto, la domanda è quanto Israele adesso sarà disposta a non compromettere questa intesa e quindi a limitare la sua azione in Libano. Questo resta appunto un punto critico dell'accordo. Che cosa si dice in Israele su questo?
Ma senza dubbio Netanyahu cercherà di rispettare in parte quelle che sono le istruzioni, tra virgolette, che sta ricevendo e riceverà dalla Casa Bianca e sicuramente vuol far funzionare questo accordo. Ma in Israele questa intesa, questo memorandum d'intesa non piace proprio, anche perché sostanzialmente non è diverso dall'accordo del 2005 sul nucleare iraniano, questione tra l'altro del nucleare che non è stata affatto definita nei dettagli. In Israele in queste ore c'è grande agitazione, un po' tutti i ministri criticano l'accordo e puntano il dito contro Netanyahu che non avrebbe saputo prendere una linea realmente autonoma dalla Casa Bianca. In Israele si dice che comunque questo memorandum d'intesa non condizionerà Israele. Israele non è parte dell'accordo e non a caso il ministro della difesa Katz ha promesso questa mattina che Israele rimarrà nel Libano meridionale e quindi dobbiamo aspettarci altri attacchi. Probabilmente Israele farà in modo da non prendere di mira la capitale libanese, Beirut, che è un po' una linea rossa non solo dell'Iran, ma dello stesso presidente americano. Quindi cercherà una via di compromesso, ma allo stesso tempo questo governo israeliano, considerato anche che ci sono le elezioni tra qualche mese, non rinuncerà ad una politica forte, all'uso della forza.
Grazie Michele Giorgio da Gerusalemme per queste considerazioni, questa analisi. Quanto annunciato tra Iran e Stati Uniti, da Iran e Stati Uniti sta inevitabilmente condizionando anche i mercati finanziari. Dopo l'euforia sui mercati asiatici, anche in Europa le principali piazze finanziarie salutano positivamente la probabile fine delle ostilità in Medio Oriente. Sentiamo Marzio Minoli.
Ad aprire le danze è stata la borsa di Tokyo, la quale ha chiuso in deciso rialzo, un più 5%, al quale ha fatto eco anche l'indice sudcoreano di Seoul. E questo non deve stupire, la chiusura dello stretto di Hormuz sta limitando fortemente i rifornimenti di petrolio verso i paesi asiatici. Infatti anche in Cina le borse hanno chiuso in rialzo, seppur in tono minore, ma pur sempre ben sopra l'1% di guadagni. A tenere banco però è il prezzo dell'energia, petrolio e gas in primis. Il Brent, il petrolio del Mare del Nord, riferimento per la Svizzera, ha aperto le contrattazioni in calo del 4% rispetto alla chiusura di venerdì. Il prezzo è infatti sceso a $82 al barile. Stesso discorso per il gas, che sul mercato di Amsterdam viene quotato 44 euro per megawattora, il 6% in meno sempre rispetto a venerdì. L'onda dei rialzi si è poi trasferita sulle principali piazze europee. Gli indici azionari presentano dei buoni rialzi, anche qui in toni meno entusiastici rispetto all'estremo oriente, ma pur sempre con guadagni attorno all'1%. Per quel che concerne le divise, il franco svizzero, tradizionale porto sicuro degli investitori nei momenti di difficoltà, si sta leggermente indebolendo. Per un euro ci vogliono 92 centesimi, mentre per un dollaro ne bastano 80.
E le novità da Medio Oriente saranno sicuramente tra i temi all'ordine del giorno del G7 che si apre in giornata ad Evian in Francia, così come la guerra in Ucraina. Domani è atteso ad Evian anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che stamane ha condannato il nuovo attacco russo che ha preso di mira la capitale Kiev. Almeno 5 persone sono morte, diversi monumenti sono stati colpiti. Allora noi ci colleghiamo in diretta con il nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca, che si trova sul luogo dove è avvenuto uno dei bombardamenti. Davide.
Sì, esatto, mi trovo proprio di fronte al monastero di Pechersk, un patrimonio dell'UNESCO, forse il monumento più importante della cristianità, orientale, che è stato colpito questa notte da un drone russo che ha incendiato una parte del tetto. Le fiamme sono state spente, tra l'altro, proprio poche ore fa, invece, pochi minuti fa è passato qui il presidente, Volodymyr Zelensky a osservare, l'entità dei danni, che per fortuna appaiono per il momento, minimali. Ma sono diversi i siti culturali colpiti in in questo violentissimo attacco durante questa notte, come per esempio gli studi cinematografici Dovzhenko, importantissimi ai tempi dell'Unione Sovietica, dove sono stati distrutti costumi storici a migliaia. E Mosca nega però di aver preso di mira esplicitamente queste istituzioni culturali e invece di aver attaccato soltanto bersagli militari. Il presidente Zelensky ovviamente smentisce, dice che il monastero è stato colpito esplicitamente dalla Russia con un drone, un altro drone atterrato poco lontano, e chiede al G7 di dare una risposta molto forte a questo ennesimo attacco russo che arriva 2 settimane dopo l'ultimo attacco di massa contro la città di Kiev. E poi domani a Evian sarà proprio insieme ai leader del G7 il presidente Zelensky per rifare questa sua richiesta personalmente con ancora più forza.
Davide Maria De Luca in diretta da Kiev. Torniamo ora sull'iniziativa contro una Svizzera con 10 milioni di abitanti, respinta ieri dal 54,8% dei cittadini e dalla maggioranza dei cantoni. L'UDC in questa campagna aveva investito molto, e allora che dire, un'eredità, una sconfitta pesante per i democentristi, o al contrario il partito comunque ha potuto profilarsi e questo darà i suoi frutti? Anna Riva lo ha chiesto al politologo Georg Lutz.
Entrambe le cose. Si tratta sia di una sconfitta importante, sia di uno strumento con cui l'UDC si è profilata. Penso che il partito sperasse di vincere e per questo ha messo in campo mezzi ingenti. D'altra parte ha però comunque potuto convincere il 45% della popolazione. Gli è anche riuscita un'ottima mobilitazione, in particolare nelle zone rurali e nel suo tema principe. Ed è questo che in fin dei conti il partito vuole guardando alle prossime elezioni.
D'altro canto, il partito ha potuto registrare una sostanziale avanzata nei parlamenti cantonali di Grigioni e Glarona, e nei Grigioni è persino rientrato in governo dopo quasi 20 anni di assenza.
Questo conferma ovviamente che la giornata di ieri è stata fondamentalmente utile al partito. Penso anche che in parte questi successi siano legati alla solida mobilitazione del campo UDC. E come detto, l'UDC mira innanzitutto anche a vincere le elezioni e utilizza a tal proposito le iniziative. E in questo caso ha avuto successo. Gli occhi sono puntati sulle federali del 2027.
Perché nel 2014 l'UDC ha potuto vincere la votazione sull'iniziativa contro l'immigrazione di massa, mentre stavolta è andata male?
A essere cambiata è la natura del dibattito. Quando si parla di stranieri, l'UDC è potenzialmente in grado di raccogliere una maggioranza di consensi. L'abbiamo già visto in passato. Adesso però abbiamo avuto un dibattito sulla mancanza di manodopera e sull'evoluzione demografica. Una cosa che non c'è mai stata con questa intensità. Di conseguenza è diventata ancora più impellente la necessità di presentare soluzioni. Non bastava più solo evocare i problemi.
Veniamo ora alla campagna dei contrari all'iniziativa 10 milioni. Nel suo editoriale, la direttrice del Tagesanzeiger, Raffaella Birrer, scrive che, cito, invece di affrontare quello che per molti è un problema e mostrare alternative credibili alla crescita senza freni, i contrari hanno preferito dipingere un quadro a tinte fosche parlando di una società vecchia, in affanno a causa di una sanità al collasso. Ecco, Georg Lutz, le chiedo, i contrari hanno preferito non complicarsi la vita?
Tenderei al pragmatismo. Le campagne di votazione non sono il posto per un confronto politico e nel merito che sia differenziato. Non si tenta realmente di proporre soluzioni differenziate. Una campagna è segnata dall'emotività, si vuole vincere. E i contrari hanno in questo caso orchestrato una campagna molto arguta, mai vista in questa forma. D'altra parte va detto che nessuno dei due fronti ha fornito risposte all'evoluzione demografica, ma come detto non me lo sarei nemmeno aspettato.
Le considerazioni del politologo Georg Lutz. Di ieri anche il sì alla revisione della legge sul servizio civile, approvata con il 52,5% dei consensi. Il dibattito sul futuro di questa istituzione comunque non è certo esaurito. Anzi, per certi versi si potrebbe dire che in realtà non è ancora entrato nel vivo. Governo e Parlamento stanno infatti esaminando altri interventi. Il più radicale consiste nella fusione tra servizio e protezione civile. Allora, come legge tutto questo la politica alla luce del risultato di ieri? Gianpaolo Driussi, sentiamolo da Berna.
Di quanto verranno ridotte le ammissioni annuali al servizio civile con le misure approvate ieri è ancora da vedere. Di certo c'è che il freno posto riguarderà esclusivamente o quasi i passaggi da parte di chi ha già svolto parte del servizio militare.
Bon, en tout cas, c'est évident que c'était simplement une première étape et je crois qu'aujourd'hui on voilà, c'est...
Eppure il gruppo per una Svizzera senza esercito parla di un primo passo nell'ambito di un indebolimento di questa istituzione, un passo verso la sua abolizione. A parlare qui è la segretaria romanda Pauline Schneider, a cui ieri ha indirettamente risposto il consigliere federale Guy Parmalin. Non erano e non saranno questi gli obiettivi.
En ce sens qu'il ne s'agissait pas et qu'il ne s'agira pas à l'avenir non plus de supprimer ou de dévaloriser le service civil.
Pauline Schneider si riferiva però anche e soprattutto a ulteriori revisioni che in effetti sono il vaglio di governo e Parlamento. È atteso un rapporto sull'eventuale reintroduzione dell'esame di coscienza per chi chiede di prestare servizio civile e soprattutto si stanno gettando le fondamenta per la fusione fra servizio e protezione civile. E qui il consigliere nazionale PLR e vicepresidente dell'Alleanza Sicurezza Svizzera, Heinz Theiler, cerca di calmare le acque. In Parlamento abbiamo deciso che il Consiglio federale deve proseguire con l'istituzione di un servizio di protezione contro le catastrofi che riunisca protezione e servizio civile. Ma ci vorranno ancora anni prima che tutto ciò diventi realtà, anche perché dovrà esserci un confronto coi cantoni per capire se sono d'accordo, cosa intendono fare e quale forma dovrà assumere il progetto. E qui stiamo parlando di 8, 9 o 10 anni. Ci saranno discussioni anche all'interno del Parlamento per trovare una soluzione che raccolga il consenso di tutti, con l'obiettivo di garantire la sicurezza necessaria per l'intera Svizzera. Di certo, a chi ha portato i cittadini alle urne sulla revisione di legge approvata ieri, le tempistiche non importano. La copresidente dei Giovani Verdi, Magdalena Erni, dice: a questo progetto, come alla reintroduzione dell'esame di coscienza, noi naturalmente ci opporremo con tutta la nostra determinazione. Se necessario, ancora con lo strumento del referendum.
E ieri si è votato anche in vari cantoni oggetti vari a Basilea Città. Questo è il tema che ha riscontrato un certo interesse nella nostra redazione. A Basilea Città, con il 53,4% di voti favorevoli, si è detto sì alla detrazione delle imposte direttamente dallo stipendio. Una versione light, possiamo dire, di quanto già avviene in altri paesi, ad esempio in Italia, ma una prima per la Svizzera. C'è chi parla di piccola rivoluzione fiscale. Sentiamo Manuele Ferrari.
La compilazione delle imposte si dovrà ancora fare e allo stesso modo i contribuenti basilesi dovranno continuare a versare o farsi rimborsare la differenza rispetto a quanto prelevato alla fonte. Trattenute, parliamo del 10% dello stipendio, che di fatto sono quindi un acconto. È fondamentale sottolineare, l'imposizione alla fonte rimane facoltativa. Per gli impiegati resta aperta la possibilità di opporsi al cambiamento e facoltativa questa soluzione rimane per le aziende con meno di 50 impiegati. Quelle di dimensioni superiori saranno invece obbligate ad offrire questa possibilità ai loro dipendenti. Una prima Svizzera, ma come viene vista questa soluzione dagli altri cantoni? Ernst Stocker, presidente della conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze. Di principio non commentiamo i risultati di votazioni cantonali, ma in questo caso posso dire che sono già diversi i cantoni che si sono confrontati con la questione e l'esito è sempre stato negativo per le proposte di imposizione alla fonte. Quello di Basilea Città è dal nostro punto di vista un esperimento che seguiremo con grande attenzione. Siamo curiosi di vedere come funzionerà nella pratica e poi, dato che comunque non è obbligatoria e i contribuenti dovranno comunque chinarsi sulla dichiarazione delle imposte, sarà interessante vedere quante persone effettivamente sceglieranno questa soluzione.
Aus unserer Sicht waren wir immer skeptisch.
Da parte nostra, continua Ernst Stocker, siamo sempre stati scettici nei confronti di questo progetto. Ora guarderemo cosa emergerà, valuteremo sia gli aspetti positivi sia quelli negativi per i contribuenti e soprattutto si tratterà di valutare lo sviluppo del carico di lavoro per i vari uffici amministrativi coinvolti.
Andiamo ora nel Regno Unito. Divieto di accesso ai social media per tutti i minori di 16 anni. Lo ha annunciato stamane il Premier Keir Starmer. La proposta di legge segue quella analoga già in vigore in Australia, primo paese al mondo, e se tutto filerà liscio verrà approvata verso la fine dell'anno per entrare in vigore poi all'inizio del 2027. I dettagli da Londra con Giancarlo Ciccone.
I social media facilitano il bullismo, contenuti scabrosi e possono danneggiare la salute mentale dei nostri bambini. Con queste parole il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il divieto di utilizzo di piattaforme online come Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook e X a tutti i minori di 16 anni. La proposta di legge segue l'esempio già attuato con successo nel dicembre scorso dall'Australia, primo paese al mondo ad aver approvato un divieto del genere. Apparentemente Starmer avrebbe preso questa decisione dopo aver incontrato una delegazione di genitori che hanno perso i figli a causa di una loro dipendenza digitale. Bambine di addirittura soli 11-13 anni si sarebbero uccise o perché bullizzate o perché venute in contatto con contenuti troppo scabrosi sulle piattaforme digitali. Sarà anche proibito chattare con persone sconosciute e questo è uno dei pericoli più gravi per i minorenni. La stragrande maggioranza dei genitori britannici è d'accordo con la proposta di legge che farà ricadere la responsabilità di rispettarla proprio alle big tech con multe pesantissime in caso di violazione. La proposta avrebbe scatenato l'ira delle grandi società tecnologiche, ma finora si registra solo il commento di YouTube, secondo cui il divieto potrebbe spingere i giovani verso siti anonimi, nascosti e quindi meno controllabili e sicuri. Ma Starmer è irremovibile. Emblematico il suo slogan: ridiamo l'infanzia ai nostri bambini.
E con questo è tutto, vi lascio allo sport, un buon pomeriggio.